Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, dalla segna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del Sofagate, lo scandalo, insomma, lo scandalo, il caso diplomatico fra Unione Europea e Turchia, quindi. Parliamo degli scontri in Irlanda del Nord legati a Brexit e infine delle tensioni fra Russia e Ucraina che rischiano di sfociare in un conflitto militare. Iniziamo comunque con la prima notizia e quindi parlando di quello che appunto ormai ha preso il nome di Sofagate, ovvero lo scandalo del divano, cioè l'ultimo caso diplomatico fra Turchia e Unione Europea. Mi sono interrogato abbastanza a lungo sul tenore di questa notizia per capire se è effettivamente una notizia o se è, come spesso succede per i casi diplomatici, non lo so, un fatto di costume, quasi gossip. Ma osservando meglio quanto successo, mi sono convinto che in realtà in questo piccolo fatto però ci sono una serie di conseguenze, e comunque ci dice una serie di cose sul mondo, ce le dice sulla Turchia di Erdogan, ce le dice sull'Unione Europea, sul sessismo e le tematiche di genere, quindi insomma non lo si può accantonare così facilmente. Comunque, come al solito, partiamo dai fatti, perché lunedì la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sono andati ad Ankara per un incontro diplomatico con il Presidente turco Erdogan. Solo che quando sono andati ad accomodarsi, c'era sostanzialmente un'unica poltrona a fianco, di quella appunto dove sedeva il Presidente Erdogan. Mentre gli ospiti erano due, e quindi Erdogan, ha fatto visibilmente cenno a Michel, di accomodarsi al suo fianco, mentre von der Leyen è rimasta un po' interdetta e si è seduta sul divano laterale di fronte al ministro degli esteri turco. Qualche ulteriore elemento, poi passiamo al commento. Allora, la mossa di Erdogan non è stata del tutto assurda, anzi è in qualche modo prevista dal protocollo europeo, perché il protocollo europeo prevede che anche se von der Leyen in generale essendo presidente della Commissione europea, quindi dell'organo esecutivo dell'Unione europea, è di grado superiore a Michel, nell'ambito della rappresentanza esterna, succede un po' il contrario, ovvero è il presidente del Consiglio europeo a prevalere, quindi Michel. Tuttavia, nella prassi succede quasi sempre il contrario, o comunque, se non altro, vengono messi a pari grado. E negli incontri diplomatici di questo tipo si tende semplicemente in genere a posizionare due sedie, ai due fianchi appunto di chi ospita l'incontro. Oppure, se sono messi tutti e due dallo stesso lato, come è successo a volte, in genere, la sedia d'onore viene comunque assegnata al presidente o alla presidente della commissione, quindi in questo caso alla von der Leyen. Ok, chi se ne frega delle sedie, potremmo anche dire, si saranno confusi, avranno fatto confusione, non so, non è facile, districarsi all'interno della diplomazia. Ma come dicevo, non è così banale la questione, perché nel frattempo hanno iniziato ad esempio a circolare delle foto in rete, di incontri dello stesso tipo fra Unione Europea e Turchia, quando Juncker era presidente della Commissione, e in quel caso erano state posizionate appunto due sedie identiche ai lati di Erdogan. Quindi perché Erdogan avrebbe riservato un trattamento europeo a due persone con esattamente lo stesso grado, quindi Juncker e la von der Leyen? Perché in questo caso non è successa la stessa cosa? L'ipotesi più ovvia è anche la più probabile, perché è una donna. E Erdogan non è proprio famoso per le sue posizioni femministe, ecco. Nel 2016 disse che considerava le donne prima di tutto come madri. Di recente il suo governo ha annunciato il ritiro dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Ci sono diverse inchieste che hanno mostrato come negli ultimi anni la libertà delle donne, turche sia progressivamente peggiorata. Ecco, tutti questi elementi ci danno, insomma, sono indizi che messi assieme fanno quasi una prova. È probabile che il motivo sia questo, e questo è Erdogan e ci dice sicuramente qualcosa sul presidente turco, sul regime turco, insomma, come molti lo definiscono. Ma in molti si sono anche chiesti come mai Michel non si sia rifiutata, non abbia semplicemente fatto cenno alla collega, prendendo l'iniziativa di sedersi lei al al suo posto, di fronte a questo torto che era piuttosto palese. Perché non l'ha fatto? Probabilmente semplicemente per non mettere in imbarazzo il proprio ospite. Ma questo atteggiamento accondiscendente rischia di diventare però un po' un marchio di fabbrica di un'Unione Europea piuttosto debole, quasi arrendevole. Fa coppia ad esempio con la figuraccia dell'alto rappresentante europeo Josep Borrell in Russia o con la cattiva gestione della questione dei vaccini e con i tanti troppi passi falsi che sono stati fatti di recente dall'Unione. Un'Unione che è apparsa anche divisa in questo caso perché successivamente al caso Sofagate gli uffici stampa di Commissione e Consiglio europeo si sono velatamente rimbalzati parte della colpa dell'accaduto, dell'incidente diplomatico, senza ad esempio mandare un messaggio condiviso e concordato precedentemente. Insomma, il caso ha avuto tutta una serie di ripercussioni e continuerà ad avercele. Alcune di queste ripercussioni coinvolgono anche direttamente il nostro paese. Se è vero che ieri il premier italiano Mario Draghi ha fatto una dichiarazione che è suonata abbastanza pesante, incisiva sul regime turco, ve la leggo, dice: "Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente von der Leyen ha dovuto subire, ma con questi, chiamiamoli per quello che sono, dittatori, di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute, di opinioni sulla società." Quindi un messaggio piuttosto onesto, almeno apparentemente da parte del nostro premier, che appunto sicuramente non molto diplomatico, ma che però esprime in maniera chiara la sua posizione. Dichiarazione che ovviamente non è caduta nel vuoto, ma ha causato la reazione immediata di Ankara, che ha convocato l'ambasciatore italiano in Turchia. Insomma, ancora altre ne vedremo, ma per adesso chiudiamo qui la questione e passiamo alto, spero, ad altro. Spero insomma, di avervi dato un po' un'idea di quello che è successo e del perché è successo. Facciamo un rapido giro di aggiornamenti su altre due notizie. Aggiornamenti in realtà no, perché non ne abbiamo mai parlato, però non sono cose del tutto nuove. Comunque in Irlanda del Nord, da ormai oltre una settimana e soprattutto di notte, stanno andando avanti delle proteste piuttosto violente contro la polizia in diverse città, proteste che, in cui sono stati feriti almeno 41 agenti e ci sono stati 10 arresti. Come mai? Allora, le ragioni dei disordini, e delle proteste sono piuttosto complesse. Alla base, comunque, ci sono le tensioni fra i due principali partiti nordirlandesi, che in questo momento sono entrambi alleati di governo, solo che uno è indipendentista e l'altro è, unionista. Tensioni che rapporti in generale che sono peggiorati per via degli sviluppi di Brexit, che ha in parte allontanato l'Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito. Della questione irlandese legata a Brexit ne abbiamo già parlato varie volte. Fatto sta che inizia a avere le prime ripercussioni, perché tutto è iniziato in questo caso, insomma, nel caso di queste proteste, con gli unionisti. Quindi, insomma, o lealisti, cioè i favorevoli alla permanenza dell'Irlanda del Nord, scusate, nel Regno Unito, che sono per la maggior parte protestanti, che hanno iniziato a protestare quando praticamente il capo della polizia, ha deciso di non perseguire le circa 2000 persone che lo scorso giugno, nel giugno 2020, infrangendo le regole anti-Covid, avevano partecipato al funerale di un ex leader dell'IRA, infrangendo appunto molte delle restrizioni che ai tempi erano in vigore. Quindi, insomma, la fazione avversa, quindi invece gli unionisti, hanno protestato contro questa decisione, iniziando appunto a scontrarsi con la polizia, ma la protesta poi nei giorni successivi è degenerata e si è trasformata appunto in uno scontro più acceso direttamente, non solo contro la polizia, ma direttamente fra le due fazioni, quindi fra unionisti e nazionalisti. Nazionalisti che sono invece per lo più cattolici e sono sostenitori della riunificazione dell'Irlanda al di fuori dal Regno Unito. A Belfast, addirittura, dove i quartieri protestanti e cattolici sono divisi da barriere in metallo, cemento e filo spinato, che sono chiamate in maniera piuttosto involontariamente ironica peace wall o peace lines, quindi mura o linee della pace, i due gruppi hanno iniziato a tirarsi molotov da una parte all'altra delle barriere, che sono state spesso incendiate, in alcuni casi aperte, e la polizia è stata costretta a chiudere molte strade per tenere lontani i gruppi rivali. Effetti collaterali della Brexit, mi verrebbe da dire. Intanto, nel frattempo, ci spostiamo verso l'Europa dell'Est, sale di parecchio la tensione ai confini fra Ucraina e Russia, perché insomma, negli ultimi giorni la guerra sembra davvero a un passo, secondo Euronews, secondo quanto riporta Euronews, e in queste ultime settimane si sono registrati diversi nuovi scontri nel Donbass, che è una regione ucraina, dove il presidente ucraino Zelensky si è presentato con elmetto e giubbotto antiproiettile e ha voluto incontrare i militari impegnati al fronte, sottolineando che la tregua è stata sistematicamente violata dalla Russia e che ci sono numerosi soldati ucraini che sono stati feriti in seguito a degli attacchi da parte di separatisti filorussi. I segnali di un'imminente escalation militare sono appunto in realtà evidenti già da mesi, secondo i principali osservatori. A gennaio il ministro degli esteri russi Lavrov aveva chiarito che se Francia e Germania non forzeranno l'Ucraina a implementare gli accordi di Kiev, la Russia agirà di conseguenza. E che successivamente, se l'Ucraina riuscirà invece a entrare nella NATO, come richiede da tempo, sarà rasa al suolo. Quindi messaggi abbastanza violenti. Gli esperti attualmente reputano abbastanza improbabile che questa situazione possa generare un'escalation e quindi portare a un conflitto più ampio fra NATO, ad esempio, e Russia e che so, chi parla di terza guerra mondiale e cose di questo genere. È una ipotesi per adesso che sembra abbastanza improbabile, ma comunque la situazione resta molto tesa e noi continueremo a monitorarla nei prossimi giorni. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti più o meno. Vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org trovate tutti gli articoli di cui vi parlo e anche tanti altri che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità e che poi trovate anche tre modi semplicissimi per seguire Io non mi rassegno tutti i giorni, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram o iscrivervi alla newsletter dedicata. Bene, ci vediamo lunedì e ricordatevi che anche nel weekend chi si rassegna è perduto. Ciao!